Radio tua. La radio in isofrequenza. Solo sui 98 e 500. Radio tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Ancona! 18:40, buonasera, ben ritrovati con Punto Biancorosso. Saluti che vi giungono dalla voce di Paolo Papili. Staremo insieme per un'oretta abbondante per la puntata del giovedì, coordinati come al solito dal nostro direttore Stefano Fera, che sentiremo senz'altro nel corso del programma, come leggeremo volentieri, ascolteremo i pareri dei nostri ospiti, ma voi soprattutto potete scriverci, come dicevo, al 334 35 20 488 SMS, WhatsApp, la mail diretta a @ radiotua.it, le frequenze 98.500 92.2 per seguirci in streaming www.radiotua.com. Magari scegliete le mail se avete da scriverci un pensiero più lungo. Ripeto ancora, diretta @radiotua.it. Leggeremo tutto, ma proprio tutto, in una puntata che si annuncia calda, anche perché nel pomeriggio finalmente un giocatore dell'Ancona si è deciso a rompere il silenzio. Parliamo di Michele Paurucci, l'attaccante andato a bersaglio con una doppietta a Euganeo Padova lunedì sera. Si è convinto a parlare per raccontare un suo punto di vista, facendo riferimento logicamente a quello che è accaduto ieri con delle notizie che sono apparse sul sito ufficiale del club, dove è stato trascritto che l'Ancona sì, ha preso il meno uno, ma c'era anche un altro lancio che noi ieri sera abbiamo dato lettura, l'abbiamo commentato con Stefano Fera e con Daniele Tittarelli in studio, notizia riportata peraltro anche nel nostro sito, sempre ricco di notizie non solo per quello che riguarda lo sport, ma anche per tutto quello che ruota attorno alla nostra città. La notizia di ieri, che era apparsa appunto sul sito dell'Ancona, è che tre tesserati, Lorenzo Bambozzi, Luca Caccioli e Michele Paolucci, sono stati convocati dalla Procura Federale della Lega Pro per informazioni riguardanti l'attuale campionato. Un lancio che non ha fatto molto piacere lo spogliatoio dell'Ancona, i diretti protagonisti. Anche per questo motivo Michele Paolucci ha voluto così rilasciare il suo pensiero. Pensiero che ascolteremo ai nostri microfoni tra pochissimo, quando intercetteremo l'attaccante. 334 35 20 488 SMS, WhatsApp. Non solo Paolucci, perché poi faremo un salto nelle sedi, ovvero Forlì, Reggiana. Cercheremo di capire come stanno queste due formazioni con le voci autorevoli dei nostri colleghi. State con noi a tra poco con Punto Biancorosso, puntata del giovedì. 334 35 20 488
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 18.46, ben ritrovati con Punto Biancorosso, inizia così la nostra puntata, la puntata del giovedì. Iniziano subito ad arrivare i vostri messaggi che noi leggeremo volentieri al 334 35 20 488, sms, whatsapp, diretta @radiotua.it. Come anticipato nel preambolo, cioè prima della pausa pubblicitaria, andiamo subito a salutare, a collegarci con Michele Paolucci, attaccante dell'Ancona, primo ospite della serata. Ciao, benvenuto, ben ritrovato soprattutto.
Ciao, buonasera a tutti.
Come stai?
Tutto bene, grazie.
Beh, dopo una doppietta intanto, no? Sotto il profilo personale va benino, direi.
Ma diciamo che il profilo personale passa sempre in secondo piano, quello che conta è il discorso di squadra. Abbiamo ancora una possibilità e la vogliamo sfruttare bene.
Della partita parleremo tra poco, perché mi sembra, Michele, di aver percepito che tu questa sera vorresti far conoscere il tuo pensiero riguardo a certe dinamiche che sono accadute nella giornata di ieri, quando la società ha ufficializzato un incontro, una convocazione alla Procura federale che ha visto protagonista, perché poi l'incontro si è già tenuto, da come ho compreso, con la Procura federale, che ha visto coinvolta appunto Paolucci, Caccioli e Bambozzi.
Sì, io ho parlato con questi, anche con loro, e quindi sotto questo punto di vista parlo anche per loro, per quanto concerne questo discorso specifico. E voglio dire che di sicuro io, ma come loro, non siamo stati i primi e non saremo neanche gli ultimi ad essere ascoltati dalla Procura federale. Diciamo che ogni mese diversi giocatori vengono ascoltati dalla Procura federale. Ciò che non capita è che la cosa venga messa in piazza così. Ovviamente l'oggetto dell'indagine in corso è segreto, e la nostra testimonianza è stata fatta perché noi potremmo conoscere dei fatti che eventualmente potrebbero interessare la Procura. Però è ovvio che, peraltro, come ben stabilito da un regolamento della giustizia sportiva, ok?
Sì.
Questa è una cosa molto importante. Tutto deve essere ricoperto da segreto, quindi è ovvio che l'intervento, cioè che la nota della società è stata innanzitutto fuori luogo e poi molto inopportuna, perché non ha fatto altro che divulgare delle informazioni che poi sono segrete, appunto, e questo è scritto nel codice di giustizia sportiva ed è una cosa molto, molto sbagliata. Quindi io non posso pensare che che tre cose di chi ha fatto questo. La prima è che non conosce poi le regole, no? Perché altrimenti non l'avrebbe fatto, perché qui è stata fatta una violazione molto pesante, ma di questo la procura è stata già ben informata, anche perché vorrei specificare che noi con la procura abbiamo un rapporto che va avanti da tempo, da molto tempo, e c'è un rapporto di stretta collaborazione tra noi e loro. Credo che questo sia fondamentale. La seconda è che chi ha fatto questo non ha poi così a cuore il risultato della squadra, perché una settimana del genere tirare fuori una notizia destabilizzante così mi sembra veramente quantomeno fuori luogo, per l'appunto. E la terza è che magari si vuole far passare inosservato la vera notizia, ovvero che c'è stato tolto un punto di penalità, e magari si usano questi mezzi per,
sì,
creare delle situazioni che non vanno bene.
Michele, ripeto, lo dico io, magari sei dello stesso pensiero, non lo so se ti vorrai accodare, una dinamica con un pieno stile David Miani. Ormai abbiamo imparato a conoscere l'amministratore delegato, sappiamo che generalmente quando vuole distogliere l'attenzione trascina con lui altri soggetti, in questo caso siete stati voi.
Io mi riferisco a chi ha preso la responsabilità di fare questo comunicato, sa bene che si deve assumere le sue responsabilità, ma non tanto perché come poi credo sia ormai prassi da noi, in questo non ci facciamo mancare niente, siamo bravissimi, hanno violato delle regole federali che sono molto importanti, forse viene un po' sottovalutata la cosa, quindi questo mi dispiace molto, perché oltre il discorso di campo ne vale proprio la nostra professionalità di uomini in primis, e poi anche appunto di sportivi, e questo mi ha dato molto fastidio, perché è una cosa che non può stare né in cielo né in terra, e ci tenevo fortemente a sottolinearla a me. E per me era un aspetto molto importante.
Un aspetto importante da chiarire, hai avuto questa possibilità. Oltretutto, al di là di questa dinamica fastidiosa che è capitata a te e ai tuoi compagni, noi siamo molto contenti di avere la possibilità di relazionarci proprio con voi della squadra. E su questo proprio, se mi consenti Michele, mi vorrei soffermare. È stata giusta, riavvolgendo un po' il nastro delle cose che si sono succedute, spalmate nei vari mesi, alzare questa barriera con i media? Magari certe incomprensioni potevano in qualche maniera non esserci, che ne pensi?
Ma sai, senza dubbio, col senno di poi, qualcosa in questa stagione dove siamo ultimi in classifica avremmo sicuramente sbagliato, però il discorso è che non bisogna guardare a quello che è successo. Probabilmente con il senno di poi avremmo potuto fare delle cose meglio, chiunque, i media avrebbero potuto fare meglio, la società stessa, noi in campo, tutti avremmo potuto fare meglio. Cioè non, mi sembra, credo che sia folle dare tutte le responsabilità e non prendersele. Chiunque ha sbagliato, è chiaro che in un clima in cui si tende a strumentalizzare tutto, la società, noi giocatori abbiamo voluto compattarci e non dare adito a tante cose, e quindi abbiamo deciso di isolarci. Poi ripeto, quando si fanno brutti risultati è anche difficile trovare soluzioni. Adesso però io credo che noi dobbiamo pensare al presente, perché noi abbiamo una partita fondamentale, una settimana fondamentale, quindi abbiamo energie, non mi interessa parlare della società, non è un mio problema, io dovevo puntualizzare questa cosa, ma non abbiamo energie da sprecare. Noi e anche il mister e il suo staff siamo tutti concentrati sul nostro obiettivo, abbiamo in testa solo quello, per il resto non è che sappiamo con chi abbiamo a che fare.
Nelle ultime partite, parlando di campo, abbiamo visto dei miglioramenti. Merito della compattezza che si è creata all'interno dello spogliatoio, oppure c'è molto di De Patre? State seguendo l'allenatore?
Ma senza dubbio il mister ha dato una sua identità, io penso che anche qualche partita come quella di Teramo e di Lumezzane l'abbiamo persa in maniera assolutamente immeritata, sono state partite sotto quel punto di vista incredibili, abbiamo dominato il gioco, con il Teramo abbiamo mai preso un tiro in porta e purtroppo siamo stati puniti, perché le stagioni poi quando nascono storte è davvero anche difficile raddrizzarle, però io credo che in questo momento la squadra abbia un'identità forte e marcata. Cerchi la vittoria o comunque il risultato positivo attraverso il gioco, andiamo in gol con costanza e riusciamo anche a sviluppare un buon calcio. Abbiamo fatto 5 punti con 3 squadre che stanno nei primi posti della classifica, e questo vuol dire molto. Per cui il nostro unico pensiero adesso è di continuare, di essere compatti e di cercare di, anche se sappiamo dopo questo punto di penalità che ci è arrivato, che a differenza di prima il pareggio del Forlì potrebbe condannarci, forse questo, su questo qualcuno dovrebbe ragionare, sappiamo che non dipende solo da noi, però dobbiamo farci trovare pronti nel caso in cui la Reggiana riuscisse a battere il Forlì, ci troveremo nella condizione di andare a, e noi riuscissimo a battere San Benedettese, conti alla mano, ci troveremo ad andare a affrontare lo scontro diretto con la possibilità di evitare l'ultimo posto, e questo credo che fosse prima della partita di Parma qualcosa di insperato da parte di molti.
Michele, io volevo chiederti, tu che sei tra i più esperti all'interno dello spogliatoio, che hai girato molte squadre, che hai giocato in categorie molto importanti, che spiegazione ti dai quando una formazione non ingrana e raccoglie 11 sconfitte consecutive? Perché sarebbe bastato davvero pochissimo per evitare questa situazione di classifica, al di là di tutti i problemi societari e non.
Ma sai, non è mai facile, perché fortunatamente non mi era mai capitata una cosa del genere, quindi non saprei di che cosa poi succede in una dinamica così. È ovvio che una quantità di sconfitte così è davvero enorme, anche difficile da giustificare, però ripeto, noi abbiamo messo un punto 3 partite fa e da lì dobbiamo guardare in avanti. Io credo che lo sforzo da parte di tutti, anche se vedo che per molti anche addetti ai lavori, è davvero difficile cercare di guardare la positività, no? C'è chi parla di agonia prolungata, sembra che, ho proprio l'impressione che qualcuno non vede l'ora che retrocediamo, invece noi questa cosa non vorremmo farla, ci stiamo mettendo tutti noi stessi, e nonostante sappiamo che siamo in un ambiente dove si cerca sempre di trovare il modo per strumentalizzare un qualcosa sotto ogni punto di vista, e gli attacchi veramente ci arrivano da ogni lato, noi cerchiamo di andare avanti, perché l'unico nostro pensiero deve essere il campo e battere la San Benedettese.
Per questo dicevo, cioè, sia che prima dicevo che bisognava cercare di fare un corpo unico anche con i tifosi, perché e ce ne arrivano tanti di messaggi con questo tono da parte dei radioascoltatori, bisognava essere compatti fin da prima, la tifoseria vi avrebbe potuto aiutare, invece vi siete isolati, i problemi si sono amplificati. Ti riassumo le decine di messaggi che stiamo ricevendo al 334 35 20 488. Poi i segnali che la squadra ha inviato all'esterno sono stati piuttosto inequivocabili. Poi il campionato, diciamo che è ancora in sospeso, c'è una piccola possibilità proprio perché ci sono stati dei risultati che tienono in vita, ma sappiamo che è molto difficile, moltissimo.
No, io sono consapevole che, ripeto, con il senno di poi noi per primi, ma anche tutti avremmo dovuto fare di più, io per primo, sono anch'io corresponsabile, forse anche più dei miei compagni, per rendimento, per situazioni di campo, avrei dovuto dare qualcosa in più, quindi mi sento anche più responsabile dei miei compagni. Ma ripeto, adesso guardarsi indietro non ha senso. Di sicuro da parte nostra, e credo che c'è sempre stata la volontà, ma adesso abbiamo anche le armi per cercare di portare a casa quello di cui abbiamo bisogno, la vittoria. Ripeto, io poi le cose si vedono, insomma, si vede che c'è una squadra coesa che combatte, che cerca di fare il meglio. È ovvio che ci rendiamo conto che in tanti sono lì che aspettano che non è l'ora che retrocediamo, perché non ho problemi, a me non piacciono le chiacchiere, i giornali li leggo molto poco, ma ogni tanto sento parlare, sento dei discorsi, e ogni tanto mi capita di leggere cose veramente assurde, però ripeto, se ci soffermiamo a pensare queste cose siamo finiti, e magari facciamo il giochino di chi scrive e di chi non vede l'ora che ci affossiamo. Noi lotteremo fino all'ultimo e fino a quando avremo la possibilità, poi per fare i processi per quello ci sarà eventualmente tempo più avanti, di sicuro non abbiamo tempo da perdere, stare dietro a tutte le stronzate che scrivono.
Però devi anche riconoscere, Michele, che sono arrivati talmente segnali negativi da parte della squadra per l'atteggiamento in campo, soprattutto in determinate partite, che un commento critico, polemico, non era stato proprio casuale.
No, no, ma la polemica...
Poi magari tu puoi essere di un parere, però...
La polemica, la critica e soprattutto la cronaca è... ci mancherebbe, tutti hanno il diritto, ma a volte capita spesso di andare anche oltre, ma ripeto, non voglio di certo cambiare io la situazione adesso a due giornate dalla fine, nessuno ci mancherebbe, ognuno può dire quello che vuole, siamo in un paese dove c'è il diritto di stampa e di parola, alla stessa maniera posso dire io quello che penso e alla stessa maniera ti dico che il nostro unico pensiero è quello di riuscire a centrare un qualcosa di incredibile, ce la stiamo mettendo tutta, però ci rendiamo conto che ci sono tante componenti che non vorrebbero che noi riuscissimo nell'impresa. Ma ripeto, noi
anche la società? Ti faccio questa domanda. Visto...
Ma queste sono cose che non le so, non mi interessano. Io penso che la società abbia a cuore la salvezza, perché altrimenti di che cosa parleremo? E ripeto, noi siamo giocatori, abbiamo una professionalità, un'integrità da rispettare, per cui abbiamo anche il dovere di combattere per la squadra e i colori che difendiamo fino a quando ne avremo forza, e in questo momento siamo, è vero, sì, appesi un filo, ma a questo filo ci vogliamo appendere ancora più forte per portare a casa il nostro obiettivo. Io ci tenevo a sottolineare quanto è successo ieri, perché è una delle tante cose che proprio va oltre, cioè posso accettare che qualcuno pensi di poter commentare come io esulto, no? E magari riesca anche a scrivere, perché il problema è che poi queste persone lo scrivono, scrivere qualcosa del genere e a poter pensare di poter sindacare se si esulta o se non si esulta, ma mi scappa da ridere, ok? Cioè ognuno fa quello che vuole, problemi loro o di chi gli dà o di chi li fa scrivere ancora nei giornali. D'altra parte però ti dico che se una cosa come quella di ieri, molto grave, viene da una società professionistica della quale sono tesserato e va a ledere la nostra integrità, mettendo in un momento in cui è facile mettere tutto in discussione, non è una cosa che va per niente bene, soprattutto se si violano delle norme che ci sono apposta per essere rispettate. Questo è molto 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 grave.
Michele, spesso nei dopo partita, sulle analisi fatte, con le analisi fatte dall'allenatore, da mister De Patre, spesso si è parlato di torti subiti a livello arbitrale. Io vorrei chiederti questo, voi giocatori in campo percepite una certa ostilità da parte degli arbitri? Che magari vogliono punire in qualche maniera la società perché è rappresentata da persone che non dovrebbero esserci?
Ma guarda, sai, a me questi discorsi dei giochi di palazzo non piacciono molto. Sicuramente posso dirti che qualche rigore ci manca, perché con il Teramo e anche nella partita contro il Ferrari Pisalò ci sono mancati due rigori clamorosi, e questo dà fastidio, perché diciamo che al contrario non fanno fatica a darcene contro. Sicuramente non siamo una società che in questo momento gode di fortuna, diciamo, ecco, a livello arbitrale, questo è inequivocabile, ma noi dobbiamo anche essere più bravi di questo in questo momento, e dobbiamo cercare di proiettare davvero tutte le nostre energie per quella che è la partita di domenica.
Ti scrivono in tanti, Gabriele ti manda questo pensiero: Michele, 5 gol realizzate nelle ultime 3 partite, cos'è cambiato in attacco? Io sto con voi e mi fa incavolare le assurdità inspiegabili della società, sarebbero bastati solamente 3 pareggi in più invece di 3 sconfitte negli scontri diretti, mettetecela tutta e di più. Dorico Forever comunque, lo scrive Gabriele.
No, ma ripeto, sicuramente dobbiamo essere noi che dobbiamo con le prestazioni cercare di riuscire poi a far capire alla gente che da parte nostra c'è tutta la volontà. Ripeto, dopo la partita di Parma eravamo spacciati, invece in queste ultime 3 partite abbiamo portato a casa risultati importanti. Anche noi, se così si può dire, ci mangiamo le mani, perché sappiamo che poi bastavano anche 2 pareggi in più e le situazioni sarebbero state diverse. Però purtroppo guardarsi indietro adesso non serve più. Tutto quello che è stato è successo, errori sicuramente ci sono stati, nessuno lo mette in dubbio, però non credo che sia produttivo in questo momento andare a rivangare quello che poi è stato. Una cosa è certa, che tutte quelle che e questo lo devono sapere anche i nostri avversari, tutte le cose che sono successe, che succedono quotidianamente, ci hanno probabilmente unito anche di più, ci hanno reso più squadra. Sappiamo con chi abbiamo a che fare, ma io credo che proprio le avversità ci abbiano dato quella rabbia di cui avevamo bisogno, che poi quella rabbia che magari riesce anche a indirizzare le partite. Quindi non so se è troppo tardi, questo non lo so dire. So di certo che arriveremo alla partita di... che il nostro obiettivo sarà domenica, di uscire dal campo senza avere neanche più un rimpianto. Questo credo che sia l'aspetto fondamentale, ma io ho molta fiducia e credo molto nei miei compagni, e so che al fischio finale avremo dato l'anima, sperando che poi ci sia la possibilità di andare a realizzare un qualcosa di inimmaginabile e isperato fino a qualche tempo fa.
Michele, volevo chiederti questo come ultima considerazione. Nello spogliatoio immagino che parlate costantemente anche di fatti esterni al campo. Con questa tua dichiarazione sarà definitivamente sciolto il silenzio, oppure continuerà soltanto a parlare il mister dopo la partita, o avremo la possibilità di ascoltarvi giornalmente come accadeva tempo fa?
Guarda, la dichiarazione di oggi, ti dico che in un contesto diverso io ne ho parlato con i miei compagni e ovviamente abbiamo condiviso questa cosa perché davvero è stato inaccettabile quanto accaduto e andava anche oltre, quindi è stata una decisione presa di comune accordo con la maggior parte con i ragazzi con cui ho parlato, ma poi ho 31 anni, so di che cosa si tratta e sapevo che parlarne era la cosa giusta. Poi per il resto non voglio esprimermi su situazioni di cui non posso dare delle risposte. Ripeto, posso fare portavoce della squadra dicendo che sicuramente sappiamo che domenica è una partita troppo importante, che non vogliamo assolutamente fallire. E questo, ma non c'è neanche bisogno di parlarlo, perché già nella nostra testa c'è solo quella partita, è ovvio.
È l'avversario più scomodo la San Benedettese in questo momento?
Come?
È l'avversario più scomodo la San Benedettese in questo momento?
Ma anche il Parma, il Padova, il Ferrari, il Pisolo erano tutte squadre più blasonate di noi e sicuramente scomode. Un avversario per noi vale l'altro, tanto nessuno in questo campionato ti regala niente. Noi dobbiamo pensare alla nostra partita, perché io credo che nello stato attuale delle cose, e l'abbiamo dimostrato sul campo, abbiamo i mezzi per imporci contro qualsiasi squadra. E se siamo mossi dall'orgoglio, dalla rabbia, e la ferocia, la voglia di sovraffare l'avversario, uniti e compatti, credo che l'Ancona è l'avversario più scomodo in questo momento per tutti.
Grazie Michele, al piacere di ritrovarti.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci con Michele Paolucci, attaccante dell'Ancona. Abbiamo un centinaio di sms come al solito che ci avete mandato, abbiamo provato anche a riassumere alcune considerazioni che voi stessi da casa ci avete inviato al 334 35 20 488. Commento di Michele Paolucci, infastidito per la notizia apparsa ieri sul sito, e ha parlato sul sito ufficiale del club e ha parlato a nome degli altri giocatori coinvolti con l'ok di tutto lo spogliatoio. Stefano Fera, hai ascoltato attentamente tutto, approfittiamo per salutarti, vorrei
sì.
Un parere.
Ma diciamo, intanto ha perfettamente ragione Paolucci su questa uscita. Ieri noi ci abbiamo scherzato con Daniele Titterelli, ma tra le tante cose che abbiamo commentato in questa stagione di situazioni che non avevamo mai visto, anche questa è una situazione che non avevamo mai visto. Cioè che la stessa società dichiari, tra altre cose anche in maniera sbagliata, di un incontro di tre giocatori, di una convocazione da parte di tre giocatori, quando in realtà la convocazione era stata lo stesso giorno, perché era nella giornata di ieri che i giocatori si erano incontrati appunto per rilasciare le loro dichiarazioni. Adesso sarebbe interessante magari capire se i giocatori che sono stati a rotazione,
sì,
da quello che diceva Paolucci, convocati, siano poi gli stessi che in realtà hanno firmato quella famosa lettera,
sì,
e quindi
sono loro, ci sono anche loro sui 25,
ecco, quindi diciamo il fatto che la procura si sia mossa è magari per approfondire proprio quella tematica lì, quindi relativa alla stagione intera, non come qualcuno ha fatto magari passare che siano stati convocati per il famoso match con il Parma. Penso che sia più che altro invece per tutta la stagione.
Lui
visto
ha,
che...
ha detto anche che con la Procura federale c'è un rapporto aperto che esiste dall'inizio dell'anno praticamente, quindi avranno parlato di molte cose. I sospetti, le ipotesi che sono state fatte potrebbero essere riconducibili al dopo match di Parma, visto che è stata è partita ufficialmente un'indagine, questo lo si sapeva. Però
sì,
sono ipotesi.
È partita l'indagine, però il fatto che vengano convocati a rotazione i giocatori e ci sia questa lettera in cui praticamente i giocatori hanno lanciato pesanti accuse nei confronti della società, penso che sia da approfondire questo tema. Per quello che riguarda il silenzio stampa, l'abbiamo detto fin dall'inizio, mossa sbagliatissima da parte dei giocatori, perché se volevano la solidarietà della piazza e della stessa stampa, sarebbe bastato che fossero usciti prima con giustamente le loro considerazioni sul fatto di non percepire stipendi, di avere dei grossi problemi con questa società. E in quel caso penso che sarebbe stato più facile anche appianare determinati problemi che si sono creati con i tifosi. Magari, forse, diciamo sempre col senno del poi, forse anche qualche risultato sarebbe cambiato, perché avrebbero avuto dalla loro parte i tifosi che avrebbero fatto sentire sicuramente il loro calore. Così invece anche partite che hanno lasciato la mare in bocca hanno fatto altro che peggiorare il rapporto con la tifoseria.
Sì, ma poi alla fine c'è stata una mia precisa domanda. Questa dichiarazione di oggi, Paolucci, rompe definitivamente il silenzio stampa oppure andremo avanti ancora ad oltranza? Non c'è stata una risposta, quindi credo una risposta precisa.
No.
Quindi credo che continuerà su questa linea e si continuerà dunque a commettere sempre il solito errore. Però
è rimasto pochissimo. C'è da dire però che
se arrivassero i risultati in campo.
Esatto, però io penso che sia assurdo criticare Paolucci per avere esultato dopo il gol. Cioè, io non riesco a capire. Cioè, se lo fa il gol ed è uno sfogo, perché in quel momento stai scaricando la tua attenzione, vogliamo criticare perché un giocatore fa un gol. Cioè, è assurdo. Allora, se non fanno i gol li critichiamo perché non li fanno. Se fanno il gol li critichiamo perché hanno esultato dopo il gol. Allora, il problema è anche che forse c'è una tara mentale da parte di certi tifosi che qualsiasi cosa succede va male. Allora, se adesso stanno cercando, lasciando perdere tutto quello che può essere successo in precedenza, ma se adesso stanno cercando di rimediare, cioè che si sia creato questo gruppo, vabbè che fra un po' lo facevano altro che zona Cesarini, questa è super zona Cesarini, ma si sia creato grazie a questo punto all'ultimo allenatore che abbiamo avuto, perché abbiamo avuto una parentesi al centro veramente nefasta, ma con l'ultimo allenatore che sia riuscito a recuperare determinati giocatori che erano stati presi sapendo che non erano nelle condizioni di scendere immediatamente in campo, qualcun altro è stato preso e si è rotto immediatamente perché non doveva scendere subito in campo. Ma queste non sono colpe che possiamo dare al mister attuale, tutto al più alla società che ha fatto determinate scelte in precedenza. Tralasciando questo, i giocatori iniziano a quadrare, hanno dimostrato che possono fare qualcosa, li dobbiamo per forza segare?
No, però ci sono delle chiavi di lettura, ci sono delle interpretazioni. Allora, c'è il tifoso da casa che vede Paolucci segnare un gol del genere e dice: cavolo, poteva svegliarsi prima. E poi esulti, mi sta bene. Ieri il procuratore Amatucci ha detto: magari l'attaccante, magari il mio assistito, ha voluto sprigionare la sua gioia dopo questo gol in maniera così forte per trainare i compagni, per scuoterli a crederci un po' di più rispetto a quanto visto finora. Altri invece dicono: ok, ha segnato un bel gol, però visto che siamo ultimi in classifica, prendiamo il punto di penalizzazione, occorre un miracolo. Se uno esulta stile Tardelli 1982 contro la Germania, gara di Coppa del Mondo, magari stona un pochino. Poi dopo, per quello che consegue tutte le nostre varie abitudini a criticare tutto a prescindere, ci può stare che qualche difettuccio c'è anche da parte.
Ma che la tifoseria sia arrabbiata, per non usare un altro termine, e ci sta tutta, perché siamo arrabbiati noi dopo aver visto determinate prestazioni di cui in qualche caso non riesci proprio a darti conto. Però, visto che siamo in una situazione da dentro fuori, e se bisogna essere vicino alla maglia, bisogna essere vicino alla maglia, non si può cercare di smontarli nel pre-partita, perché l'uscita di ieri è veramente un autogol incredibile, quasi per dire cerchiamo di tagliargli le gambe definitivamente, ne prendiamo tre, li pubblichiamo, perché siccome che questa che non va giù, queste convocazioni a rotazione ci sono state da parecchio tempo, perché adesso si esce con un comunicato e su tre nomi?
Stefano, però dall'altra parte c'è sempre da fare un'altra riflessione. Se la società, o presunta tale, butta un comunicato del genere fuori, ci può stare che i giocatori si arrabbiano?
Sì, ma poi chi lo butta fuori?
Sì. Mi Davide Damiani, lo butta fuori lui. Dicono tutti che è rimasto solo lui.
Perché
quindi l'ha scritto Davide Damiani.
Colui che era stato tacciato e accusato di tutto di più, cioè l'ha detto stampa, Andrea Carloni, è da un pezzo che è sparito dalla circolazione anche lui. Quindi non sta pubblicando più niente, perché poi dopo, quando c'è il marasma del tutto contro tutti, la colpa va a ognuno. Va benissimo, non è Andrea Carloni che sta pubblicando, da un pezzo che non pubblica più notizie. Quindi se escono dall'interno della società, tu dici Davide Damiani, non lo so perché non è firmato.
Fa comodo non firmarsi.
Chi pubblica non si firma, escono con questi lanci che sono veramente mazzati nei zebedei nei confronti della squadra. A che scopo?
Ecco, ma allora io ti dico... Questa è una stagione talmente particolare, talmente bizzarra, che può succedere veramente qualsiasi cosa. È successo già di tutto, ma io da qui al termine del campionato, sotto tutti i punti di vista, mi aspetto molto altro. Lo dicono i fatti, perché se ieri esce fuori una cosa del genere, che indispettisce così tanto i giocatori, e probabilmente hanno ragione.
Hanno perfettamente ragione,
ecco,
secondo me.
Ecco, ci può stare che oggi Michele Paolucci prende il microfono e dice «parlo io a nome degli altri».
Paolucci ce l'ha fatta, no? Ha fatto quell'espulà che ha fatto arrabbiare i tifosi, ha fatto gridare allo scandalo tutti, quando a un certo punto è esploso in tribuna contro un tifoso, sì, che per tutto il tempo non aveva fatto altro che insultare i giocatori.
Se c'è una società dietro, prende già i provvedimenti in quell'occasione,
esatto,
perché Paolucci lì non doveva star bello e buono, perché un tifoso paga, e quindi quella reazione lì non ci doveva essere comunque. E se c'è una società dietro, lì interviene e Paolucci quantomeno è multato, punito, si trova una soluzione. Ma quello, come ha detto l'attaccante, è un caso, no, da archiviare. Guardiamo i fatti. Se Paolucci oggi se la prende, se c'è una società dietro, dici: signori, tu non sei autorizzato in quanto mio tesserato a rilasciare nessuna dichiarazione. Qui ognuno fa completamente quello che vuole. Ed è così. Per questo dico che da qui al termine del campionato io mi aspetto veramente di tutto, perché è completamente ormai fuori controllo. È così da un po', ma secondo me il meglio deve ancora venire, o il peggio, a seconda di come la si vuol vedere. Leggiamo un po' di messaggi nel frattempo.
Sì, lo sai che ieri comunque una frase di Amatucci,
sì,
una frase di Amatucci che è passata quasi del tutto...
Amatucci,
procuratore di Paolucci, che ci fa anche rima, no? È passata quasi del tutto inosservata. Però lui ieri, intervistato da Daniele Titarelli, ha detto a proposito di queste uscite, di cui lui non sapeva niente, che avrebbe chiesto poi al suo assistito, ha detto: però mi aspetto che dopo la querela contro i giocatori ci sia anche un qualcosa che vada contro la società, ma ci sta, perché fa parte del gioco. È passata un po' così, en passant. Però vedremo, perché va nella stessa tua identica situazione di un qualcos'altro che possa montare a breve nei confronti della società.
Non seguirò più l'Ancona per la mentalità che c'è in questa città, più che altro. Non mi trovo in nulla, questo non è calcio, non è sport, non è nulla. Tifosi che irridono quasi i giocatori e altro. Stiamo parlando però sempre di una situazione molto molto particolare, e quando c'è una situazione del genere, del tutti contro tutti, inevitabilmente si creano delle spaccature spaccature, delle fratture. Siamo quattro amici di Senigallia, domenica abbiamo intenzione di venire al Dorico per l'ultima in casa dell'Ancona, non possediamo la support card, è possibile arrivare verso le 14 e comprare i biglietti di ingresso in tribuna? Grazie, la risposta è importante per decidere di venire allo stadio. Ciao, vabbè, intanto il Del Conero, ci piacerebbe lo stadio Dorico, tra poco ti diremo tutti i dati per partecipare alla partita con la San Benedettese, perché tra l'altro c'è anche la partita con la San Benedettese, non è che giochiamo con la Feralpi un'altra volta, con tutto il rispetto. Io non conosco a fondo l'umore della piazza di San Benedetto, sappiamo che Fedeli da quando è arrivato ha ottenuto grossi risultati sul campo nel girone di andata, ma dopo l'avvicendamento in panchina, dopo essere stato allontanato Ottavio Palladini, la situazione in pieno stile Fedeli è completamente fuori controllo. Ma cosa vogliamo fare? Vogliamo consegnare lo stadio ai tifosi della San Benedettese? Vogliamo continuare a fare la guerra tra noi, vista l'importanza della partita e a prescindere da come si chiuderà e da come è andata? Comunque, ha preso il via la prevendita dei biglietti per il derby, questa è la notizia di ieri che è apparsa sul sito, quindi partita che inizierà alle 17.30, biglietti acquistabili in ricevitorie del circuito Booking Show autorizzate, prezzi biglietti gara 1,50€ diritto di prevendita, curva nord intero 10€, ridotto 5, special per i disabili dal 60 al 99% e under 13 e over 70 1€. Tribuna laterale intero 18, ridotto 12, special 3, tribuna centrale intero 30, ridotto 18, special 4,50€, tribuna VIP intero 35, ridotto 22, special 6€ solo ai botteghini di Ancona e all'Ancona Point. Tariffa special riservata agli under 13, over 70, disabili dal 60 al 99%. Tariffa ridotta riservata a donne under 18, tra i 14 e i 17, over 65, tra i 65 e 70, invalidi civili, invalidità dal 60 al 99%. Il giorno della partita i botteghini saranno aperti presso le biglietterie del Pala Prometeo Estra Liano Rossini dalle ore 14.30. Questa è la notizia che è apparsa ieri sul sito e qui ci sono tutte le caratteristiche per poter accedere allo stadio Del Conero. Andiamo avanti con i messaggi, con i vostri pensieri che sono tantissimi. Dai tanto contro i giornalisti, cosa dovrebbero scrivere? Che state giocando bene, che siete attaccati alla maglia, ultimi a 4 punti dalla salvezza, diventati 5 per colpa della società. Bravi ragazzi, bel campionato. E vedete la differenza tra lo scritto e il parlato? Paolucci questa sera si è preso la responsabilità di affrontare molti temi e avete avuto la possibilità di farvi un pensiero un po' più preciso, perché le sue dichiarazioni sono andate live, in viva voce, ognuno quindi si è fatta la sua idea. Pescara domenica sarà presente in tribuna. Ciao da Piero. Piero, siamo un grande. Chi ha autorizzato a pubblicare la convocazione dei tre giocatori, ci chiedevi sempre poco fa, e noi abbiamo dato una risposta. Non è una risposta certa, ma siccome tutti dicono che la società attualmente la sta portando avanti solo Davide Miani, allora noi pensiamo che il comunicato scritto che ha fatto arrabbiare Paolucci, Caccioli e Bambozzi e tutto il resto dello spogliatoio abbia la sua firma, la firma dell'amministratore delegato, che peraltro ieri è stato inibito. Ok, andiamo ancora con i vostri messaggi. Ma perché sto pensiero si è avuto alla fine, non si è lottato così dal girone di ritorno? È una domanda legittima che abbiamo formulato anche noi. Paolucci, che ha dato la sua risposta. Domenica solo per la maglia, lo scrive Gianluca. Ciao Gianluca. Poi Marco ci scriveva, Marco L. Ridicolo Paolucci, come tutti i suoi compagni, si potevano svegliare prima. Gabriele, Michele, 5 gol nelle ultime 3 partite, cosa è cambiato in attacco? Ha già detto, aveva già risposto Paolucci. E poi ancora messaggi che ci state mandando. Paolucci, a me le 11 sconfitte consecutive non sono andate giù per niente. Cos'è successo di preciso nello spogliatoio per determinare una simile catastrofe? Cosa c'è sotto? Gianni Red Bull, cosa c'è sotto? Hanno ad un certo punto iniziato a pensare più alle vicende extra calcistiche che al campo. È andata fondamentalmente così. Ma quando non c'è una società dietro, le conseguenze sono queste. Vedete, le stagioni negative o catastrofiche possono accadere, possono succedere nel corso di un campionato, ma se dietro non c'è una società, poi tutto va a farsi benedire. Massimo invece è arrabbiato. Massimiliano, no, io non ho sbagliato, i tifosi non hanno sbagliato. Io invece penso che quando si retrocede, quando si fallisce o si rischia di scomparire, perché al momento è un'ipotesi reale, indipendentemente da quello che riuscirà a fare Paolucci e i suoi compagni contro la San Benedettese e quello che accadrà a Forlì, a Reggio Emilia per Reggiana Forlì, credo che quando le cose vanno male ognuno ha la sua fetta di responsabilità, chi più chi meno. Avete sbagliato, dovevate fare un corpo unico coi tifosi, invece vi siete colpevolmente isolate, adesso forse troppo tardi, lo scrive Dorico. Fiorella invece ci fa sapere: Paolucci, come mai solo quando avete vinto una partita prima siete stati tutti zitti, ci avete fatto perdere tanti punti, ce la farete? Paolucci è convinto che, no? Che ce la farà, che l'Ancona riuscirà, che darà fino all'ultima goccia di sudore. Paolucci te segna ed esulta, ma va bene, poi alla fine vediamo dove arriviamo. Asta sempre Barti 61. Poi Michele, quando c'era Petocchi era stato fatto un patto coi tifosi, voi ci avete snobbato, è verissimo anche questo. È vero che avete ricevuto i complimenti dei giocatori dirigenti di altre squadre per la vostra compattezza e spirito di gruppo, gli stessi non si sarebbero spiegati l'immediato ultimo posto per quanto espresso in campo. Dorico forever, e tanti auguri Dorico forever, oggi è il tuo compleanno. Sicuramente le dichiarazioni di Paolucci confermano l'ulteriore frattura tra giocatori e società. Ciao Paolo e ciao Stefano. Allora andiamo ai play-out, li vinciamo, dopo nonno Sergio ci sistema o no, Barti 61. E poi se l'era preso anche con me Barti, che diceva se segni esulta, no? Io stavo cercando di interpretare tutti i vostri pensieri che sono arrivati, perché Stefano diceva se Paolucci segna ed esulta non va bene, se non lo fa non si impegna. Io ho cercato dalle informazioni che ho raccolto e dalle idee che mi sono fatto di spiegare le varie correnti. Se un giocatore dell'Ancona segna a me sta bene, però se perde 12 partite si arrampica sulle vetrate per festeggiare, magari dico ok, se vuoi spronare i tuoi compagni ci può stare, però cerca di non esagerare, perché siamo sempre ultimi in classifica e devi vincere la prossima partita sperando, se ci riesci, che un'altra squadra perda. Per arrivare poi ai play-out devi fare un'altra vittoria in un altro campo. Nulla è impossibile, tutto ci può stare. Mi attendo molte sorprese in un modo o in un altro, quindi in questa stagione bizzarra può davvero accadere di tutto. L'amministratore delegato, scrive a Claudio Marconi, l'amministratore delegato che patteggia e la società che fa ricorso. Ecco, vedete, è un'altra assurdità di tutta questa stagione che stiamo vivendo. E poi è chiaro, 1+1+1+1+1+1 dall'inizio dell'anno, dici, ma con tutte queste componenti come puoi sperare di raggiungere la salvezza? Cioè, è un destino, no, che sembra già segnato in partenza per tutto quello che è accaduto, e meriti a questo punto anche di fare questa fine, però siccome c'è una speranza giochiamocela. A questo punto prendiamo per buona la voglia, la grinta, la determinazione di Paolucci, speriamo che ne faccia tre alla San Benedettese e vinciamo, e la Reggiana fa il suo lavoro. Perché poi anche qui ci state mandando dei pensieri, vedete, la Reggiana non andrà oltre, pareggerà, si fermeranno. Io non so quanto convenga parlare con la procura in questi giorni a proposito. Comunque, staremo a vedere. L'Ancona deve fare il suo, poi vediamo. Ci fermiamo per la pubblicità, sono le 19:26, 334 35 20 488. Ci state chiedendo continuamente proprio notizie sul Forlì, sulla Reggiana, e noi vi abbiamo promesso che stasera ci collegheremo con le sedi, chiameremo in causa dei colleghi che seguono da vicino tutti i giorni la Reggiana e il Forlì. Andiamo un po' a cercare di capire come si comporteranno queste due squadre. Torneremo dopo la pubblicità tra poco.
Punto Bianco Rosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona. Bang, bang, bang.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Ti asse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
...19.30 di nuovo assieme con Punto Biancorosso, 334 35 20 488, di nuovi saluti da Paolo Papili e da Stefano Fera, nostro direttore alla parte tecnica. Ci collegheremo con le sedi di Reggio Emilia e Forlì per ascoltare i pareri dei colleghi che seguono costantemente le due compagini che domenica si affronteranno e che in qualche maniera potranno contribuire in un modo o in un altro, anzi contribuiranno sicuramente in un modo o in un altro al cammino dell'Ancona, che però è obbligata a fare il suo vincendo con la San Benedettese. Chiediamo come sta la reggiana Francesco Ferrari del Resto del Carlino. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Eccomi qua, la reggiana sta preparando le ultime due partite, quindi non sta benino, diciamola così. È stata abbastanza pesante la rimonta subita negli ultimi minuti a Salò. Vinceva 4-1 al 34esimo del secondo tempo, al 90esimo la partita era 4-4. Non sono stati bei 10 minuti, ecco, almeno di quella partita. I primi 70 sono stati di ottimo calcio, di ottima qualità, e poi c'è stata questa debacle.
Menichini incredulo, no? L'allenatore a fine partita.
Sì, non solo lui, perché anche io stesso ero incredulo ed eravamo tutti là a Salò molto increduli della cosa, però è successo, quindi è per questo che secondo noi almeno che una piccola reazione nella partita di domenica ci deve essere per forza.
Se non giocava la Reggiana in casa col Forlì, Francesco, io ti avrei invitato volentieri, ospite d'onore allo stadio Il Conero, vicino alla nostra postazione, perché l'Ancona non vince praticamente dal 30 dicembre, giorno in cui ha battuto proprio la Reggiana.
sono io il portafortuna.
Ecco, quindi per questo io ti avrei invitato volentieri. Fai una cosa, vieni lo stesso. Tutto pagato.
Ah, guarda, se mi ospitate vengo volentieri, tanto non so che partita ti aspetta domenica, quindi probabilmente sarà più divertente da Ancona, guarda, sono abbastanza convinto, però secondo me, guarda, non è un risultato, ti dico, guarda, se la Reggiana avesse vinto con la Feralpi, uno poteva pensare magari che potesse starci un pareggio per la partita di domenica, uno può pensare al pareggio. Però sono sincero, secondo me la Reggiana deve comunque dare una risposta, deve dimostrare qualcosa dopo gli ultimi 10 minuti, per quello che per me non è una partita scontata quella di domenica. Secondo me non è, so che tanti pensano che la Reggiana e Forlì possa finire in pareggio, ma secondo me non finirà così. Secondo me la Reggiana deve dimostrare qualcosa.
Anche per evitare il chiacchiericcio, no, Francesco? Perché già la partita con il Feralpi, vedi, vincevano, la rimonta, non è un caso. Adesso viene il Forlì, faranno 1-1. Noi siamo invasi da messaggi da ieri dei nostri radioascoltatori che non credono a un risultato diverso dal pari, come tu poco fa annunciavi, no?
Oh, sai, io ti dico, alla fine poi in campo ci andranno i giocatori, non ci andrò io. Quindi poi se finisse poi in pareggio, sai, le varianti sono infinite.
Beh, vogliamo sperare che sia una partita combattuta, poi dopo è normale che può uscire anche il segno X.
Ah no, è chiaro, perché sicuramente la Reggiana comunque qualcosa deve dimostrare, deve rispondere dopo quello che abbiamo visto a Salò, perché la piazza e i tifosi, malgrado siano usciti i giocatori comunque con gli applausi da Salò, non erano comunque contenti, non era qualcuno il sospetto di lo dico sinceramente, più tra i tifosi, più che, anzi, non è stata neanche tirata fuori onestamente questa cosa in una conferenza stampa, però qualcuno lo credeva, ecco, il risultato da 4-1 a 4-4 in 10 minuti, le male lingue o comunque i commenti si sono sprecati.
Ormai è così, Francesco, nel senso che se uno vince la partita l'ha comprata, se la perde l'ha aggiustata, quindi soprattutto in Lega Pro alla fine del campionato è una ricorrenza quasi, no?
Sì, ormai siamo abituati a sentirli questi discorsi, li sentivo anche l'anno scorso, li sentivo 2 anni fa, è sempre così, quindi ormai non mi stupisco neanche più. Capisco però che ci siano anche, insomma, capisco che tanti tifosi comunque, insomma, ad Ancona capisco che ci tengano particolarmente, perché insomma, comunque vada, in caso di vittoria, se non erro, l'Ancona se la può, in caso di sconfitta del Forlì, in caso di vittoria dell'Ancona, sarebbe tutto rimandato all'ultima giornata.
Dove c'è proprio Ancona Forlì, quindi tu capisci il valore che assume questa combinazione.
Ma infatti ti dico, infatti quello che penso è che comunque la Reggiana di certo dovrà scendere in campo per far vedere qualcosa, soprattutto in ottica della partita dell'ultima partita di campionato, che per noi che è il derby Parma-Reggiana, che se non sbaglio è un Ancona-Ascoli, se non sbaglio la partita che ha
la partita sentita.
Esatto, è la partita più sentita dalle vostre parti, quindi bisogna caricare l'atmosfera prima del derby. Il derby secondo me è un termometro fondamentale per i playoff. Perché se la Reggiana perdesse il derby avrebbe un ambiente non ostile, ma comunque avrebbe un ambiente abbastanza freddo nei confronti degli spareggi, l'ambiente sarebbe scarico dopo un'ulteriore sconfitta nell'eventuale derby, come è già successo all'andata, perché insomma la sconfitta del 19 dicembre contro il Parma in casa davanti a 17.000 persone
non si cancella.
No, non si è cancellato, sono onesto, anche in caso di per quanto mi riguarda, anche se non dovrei esprimere un parere da tifoso, ma sarebbe difficile cancellarla anche in caso di vittoria il prossimo 7 maggio, ecco, perché secondo me è stata veramente una partita brutta, che poi ha segnato la stagione della Reggiana, bisogna dirla, perché da quel momento lì la Reggiana poi è arrivata da essere prima a seconda a 2 punti dal Venezia capolista ad essere quinta a 4 punti dalla quarta, già staccata e diciamo con la testa proiettata ai playoff con molte settimane d'anticipo. È per questo che penso che i giocatori dovranno scendere in campo per forza, per dare qualcosa, perché
anche per la classifica, Francesco? Anche per la classifica, perché prendo spunto da un messaggio di un nostro amico che ci segue attentamente e ci scrive: la Reggiana è a 4 punti dal Padova, quindi con il Forlì deve vincere per cercare di arrivare quarta. Ci può stare?
Ci può stare, ma ti dico sinceramente, il quarto posto ormai è un obiettivo che almeno tra gli addetti ai lavori non l'abbiamo già dato per perso già dalla partita col Gubbio, ti dico sinceramente, perché comunque vada, le possibilità per agganciare e per fare dei punti le hai avute, parliamo solo delle ultime due giornate, un pareggio col Gubbio che è stato un po' scialbo in casa, che solitamente nel giorno d'andata in casa la Reggiana aveva sempre vinto, ultimamente sono due mesi che la Reggiana non vince tra le mura amiche e non c'è una spiegazione particolare, perché prima la Reggiana vinceva e segnava, adesso non vince e addirittura non segna, o comunque segna molto a fatica, almeno tra le mura amiche. Poi dopo le difficoltà erano tutte fuori casa nell'ultima partita vincevi 4-1, sembrava tutto in discesa fino a 4-4.
Invece
ormai è un campionato pazzo quello della Reggiana, facciamo veramente fatica anche noi a dare una spiegazione, tutte le vicende anche che hanno riguardato il pagamento degli stipendi arrivati all'ultimo secondo, quindi stanno succedendo tante cose che facciamo fatica veramente a capire anche noi addetti ai lavori che seguiamo la squadra praticamente tutti i giorni.
E stiamo parlando di una squadra che di punti ce ne ha 59, andrà a fare i playoff. Qui il paradosso, no? È con l'Ancona che di punti ne ha 29 e che è all'ultima posizione. E stiamo parlando di una Reggiana che ha un seguito, una società importante e che comunque ha fatto fatica in questo campionato a rispettare le scadenze. Questo per dire che il campionato di Lega Pro è una tortura, Francesco.
Ma è una tortura per tutti, poi onestamente quello che ci ha stupito è che la Reggiana era partita con l'obiettivo di pagare gli stipendi mensilmente e l'aveva fatto, quindi i giocatori il 16 di gennaio avevano intascato lo stipendio di dicembre 2016, quindi credo della società era di portare un'idea nuova e pagare gli stipendi mensilmente, non come la Lega invece consente di pagarlo più in là. Invece quello che ha stupito tutti è che il 18 di aprile la Reggiana ha pagato gli stipendi, il bonifico per gli stipendi è partito 7 ore prima della mezzanotte, quindi ci aspettavamo tutto fuorché di scrivere di queste cose e noi, ripeto, noi stessi siamo stupiti di tutto questo. Ora però gli alibi sono finiti perché gli stipendi li hanno pagati, quindi qua non ci sono più, non ci devono essere più problemi, la testa deve essere concentrata al campo. La Reggiana ultimamente non sta fornendo delle prestazioni soddisfacenti, perché l'unica che ha fatto bene negli ultimi tempi è stata quella con la Peralti, dove ha mostrato un buon calcio. Poi ne abbiamo parlato fino adesso di cosa è successo negli ultimi 10 minuti.
Ci saranno assenze per Reggiana Forlì di domenica?
Sì, la Reggiana non avrà Carlini, che ha un'espulsione ingenua al 43esimo del primo tempo proprio contro la Ferrati. Chiringhelli era squalificato, era in diffida, quindi ha preso l'ammonizione e sarà squalificato. Non ci sarà neanche Marchi, che cercheranno l'obiettivo è recuperarlo per il derby col Parma. Onestamente però Marchi quest'anno è stata la grande delusione della Reggiana, quindi zero gol in più di 20 partite, insomma, doveva essere lui il pilastro dell'attacco, cosa che purtroppo non è stato uno dei tanti casi, delle tante note stonate della stagione della Reggiana. E ripeto, e comunque stiamo parlando di un quinto posto, come dicevi tu, a 59 punti.
C'è un Guidone in forma, autore di una doppietta, quindi speriamo che riesca a continuare così anche con il Forlì. Tra l'altro c'è un intreccio anche di ex Ancona, no? Perché da una parte c'è Menichini, dall'altra c'è Massimo Gadda. È chiaro che i valori a livello di importanza non si equivalgono, però c'è anche questa piccola curiosità. Due ex Ancona a confronto sulle panchine.
A livello tecnico comunque sono due allenatori esperti, quindi sanno comunque come gestire certe situazioni e certe emozioni anche in un campionato. Io penso che comunque, non voglio continuare a dire le stesse cose, però penso che comunque almeno la partita di domenica in campo gli spunti ci debbano essere e le motivazioni ci debbano essere da parte della Reggiana per portare a casa i 3 punti.
Grazie Francesco, grazie del tuo intervento.
Grazie mille. Ciao.
Ci sentiamo. Buona serata Francesco Ferrari, il resto del Carlino Reggio Emilia. Intanto giustamente mi fate sapere che i punti sono 28 e non 29 per il punto di penalizzazione. Stavo guardando la classifica che non è stata aggiornata. Chiedo venia ai nostri radioascoltatori e ringrazio a Fra che mi ha suggerito tra le lacrime di correggere il tiro. Ancona San Benedettese sarà diretta da Lorenzo Maggioni di Lecco, gli assistenti saranno Mittica di Bari e Dario Gregorio, sempre della sezione arbitrale di Bari. Per l'altra partita, per Reggiana Forlì, naturalmente abbiamo ascoltato la sponda di casa, che ospiterà appunto il Forlì, e adesso andremo a fare proprio un salto a Forlì per conoscere come sta la squadra di Massimo Gada. Dicevo intrecci in panchina perché da una parte Massimo Gadda, che poi ha preso la squalifica, Minichini, che ricorderete essere stato l'allenatore dell'Ancona per un periodo in Serie A, poi sostituito da Sonetti, successivamente Sonetti non rimase perché arrivò Galeone, insomma di tutto un po'. Il Forlì è pilotato da Massimo Gadda, il direttore sportivo è quel Sandro Cangini lì che nell'88-89 fu centravanti dell'Ancona, bomber in amichevole di Coppa, poi però per strada si perse in campionato. Dunque andiamo a fare un salto a Forlì, come detto, ci colleghiamo con Riccardo Rinieri, amico e collega del Corriere di Romagna. Ciao Riccardo e grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Come stai?
Sto bene, grazie.
La classifica sembrava mettersi bene, poi per una serie di fattori Forlì di nuovo lì, nel limbo.
Forlì in grande difficoltà adesso, perché insomma le vittorie non vengono, l'ultima vittoria in casa risale al 26 febbraio, quando ha battuto il Gubbio, l'ultima vittoria fuori casa quando ha vinto a San Benedetto del Tronto, ma parliamo del 12 di febbraio, quindi parliamo di oltre due mesi fa, e quindi evidentemente c'è una crisi di risultati che si ripercuote sulla classifica del Forlì, che è riprecipitato, sembrava potesse salvarsi direttamente senza passare dai play-out, invece adesso anche i play-out sono, non diciamo a rischio, però vanno conquistati in queste ultime due partite.
Senti Riccardo, è un Forlì che ha dato molto per la rimonta, nel senso che nessuno ci credeva nel girone d'andata che il Forlì a un certo punto potesse risollevarsi, poi invece sono arrivati i risultati, una squadra un po' stanca arriva nella fase cruciale del torneo?
Certo, il Forlì ha speso molto dopo quelle prime nove partite in cui aveva raggranellato la miseria di due punti, e per riportarsi un pochino al pari delle altre ha dovuto fare uno sforzo enorme che forse sta pagando adesso in questo momento con una non c'è la brillantezza, si vede proprio che il Forlì non è la squadra che ha battuto il Venezia in casa, che ha battuto il Padova e quindi che è andata a Parma a pareggiare, è una squadra che non ha la brillantezza, la lucidità di qualche mese fa. Questo evidentemente dipende anche in parte dalla grande fatica, dal grande dispendio di energie che c'è stato per quella rincorsa, per rientrare in lista almeno per la salvezza.
Riccardo, ma Massimo Gadda, che noi conosciamo come persona intanto umana, buona, come ha fatto a prendere tre giornate di squalifica?
Ma lui dice che l'avrebbe presa perché avrebbe offeso e avrebbe anche proferito frasi blasfeme. Lui mi ha detto, l'ho anche intervistato poco subito dopo la squalifica, mi ha detto che assolutamente non ha proferito niente di questo tipo.
Non ci crede nessuno, non è possibile.
Non ci crede nessuno, logicamente. E purtroppo c'era anche un assistente, l'assistente vicino sotto la tribuna, dove sono anche le panchine, che si era particolarmente agitato. E quindi sono arrivate queste tre giornate di squalifica. Fra l'altro oggi c'è stato il responso del reclamo inoltrato al Forlì e purtroppo sono state confermate le tre giornate di squalifica, e quindi il campionato di Gadda diciamo è già terminato, almeno per quanto riguarda la panchina. Poi ne parleremo per i play-out, logicamente.
Noi come battuta, quando abbiamo visto il verdetto, ho detto: guarda Gadda cosa si è inventato pur di non incrociare l'Ancona all'ultima giornata, no?
Può essere, perché in effetti la partita con l'Ancona all'ultima giornata rischia di diventare un autentico spareggio. Adesso bisognerà vedere come evolveranno, cosa farà il Forlì a Reggio Emilia, che è un campo difficile, il campo di una squadra che è in piena lotta per i play-out e quindi non può assolutamente regalare niente, mentre mi sembra che l'Ancona forse ha un turno un pochino più abbordabile con la San Benedettese, anche se è un derby.
È un derby molto sentito, e l'Ancona, certo, se si trova lì all'ultimo posto qualche problemino ce l'ha, no? Poi nelle ultime gare è vero che sono arrivate di punti con avversari un pochino più quotati, però la situazione rimane assolutamente delicatissima. Certo che per una serie di fattori, li abbiamo detti, giocarsi l'ingresso ai play-out proprio a Forlì, una partita che tra l'altro rievoca anche ricordi, no? con antiche battaglie, sarebbe già un mezzo miracolo per come si sono svolte le situazioni. Forlì che vinse tra l'altro all'andata con un bel gol, un Gadda commosso, quindi massima attenzione a quello che verrà domenica, intanto poi una partita alla volta, come si dice di solito. Forlì andrà a Reggio con delle defezioni?
Ma sicuramente mancherà Cammarotto, il difensore centrale, che non sta recuperando da questo problema muscolare. E Cammarotto è un giocatore che si vede poco nel Forlì, però è un giocatore che si vede molto a livello di rendimento, come rendono gli altri. Per esempio con Son gioca molto meglio quando ha lui vicino e beneficia tutto il reparto arretrato, quindi è un'assenza pesante che si sta protraendo da qualche domenica, e quindi questo dovrebbe essere. Poi bisogna vedere se Gadda riuscirà a recuperare Ponsat. Nell'ultima partita ha giocato Succi, però Succi non sembra essere ancora al massimo della condizione.
Riccardo, grazie per essere stato con noi, buona serata, ci sentiremo molto presto.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Buona serata Riccardo Rinieri, collega amico del Corriere di Romagna, che ci ha spiegato come sta il Forlì. Vedete che ci sono diversi incroci, diverse situazioni, con il Forlì che non sta benissimo a livello di condizione, con una Reggiana che alla fine cercherà di riscattarsi. Guardiamo a casa nostra, come giusto, però attenzione a dare per scontato dei risultati. Messaggi: l'indagine alla procura secondo me è stata fatta per sapere dai giocatori se sono stati contattati in qualche modo al signor Di Nicola. Se è questo che è successo, sentirai che casino che succede. Le sorprese non saranno finite da qui alla fine, ragazzi, sia in campo che fuori, statene certi. Sti pseudo giocatori devono solo provare a salvarci, levarsi dalle palle. Se potevano svegliarsi prima, indegni. No Paolo, non me la sono presa con te, però non devo rompere i ciondolini, poi vediamo alla fine, va bene Barti? Messaggio recepito, non dico più niente, non provo più nemmeno un po' ad interpretare le varie correnti di pensiero. Tanto per sapere, la Reggiana ha un vantaggio di classifica se vince, ha un piazzamento già acquisito, ci ha spiegato Ferrari come stanno le cose, però c'è voglia di riscatto a Reggio Emilia per riscattare appunto lo scivolone di 7 giorni fa quasi con il Feralpi. Speriamo che i giocatori della Reggiana abbiano un po' più di grinta del giornalista, se no stiamo freschi. No, lasciate stare Francesco che è bravissimo. Quindi Gadda sconterà la terza giornata di squalifica nella prima del prossimo campionato sulla panchina dell'Ancona. No, perché è l'ultima con Forlì-Ancona. Gadda ne ha già scontate due, la terza sarà appunto Forlì-Ancona. Buona questa. Che senso ha chiudere la stalla quando i buoi sono scappati, mettersi a correre a campionato compromesso quando per 12 giornate si è solo passeggiato? Dateli la dimostrazione che tutto sia stato studiato a tavolino, è il pensiero di Roberto. E con i messaggi credo che li abbiamo letti tutti, più o meno, dai. Vediamo se ci sono delle mail al diretta@radiotua.it e poi parliamo in chiusura della società. Domani sera ci sarà la cena, una cena in un noto locale della zona, dove parteciperanno Sergio Schiavoni e Federico Petrolini. Sergio Schiavoni cercherà di fare il possibile per coinvolgere l'uomo forte della Golden Gas in questo progetto architettato dall'imprenditore ottico Massimo Balducci e Paolo Pomponio. I due sono in attesa di ricevere buone notizie, sono pronti, così dicono, a sferrare l'assalto decisivo per l'Ancona, ma vorrebbero avere un massimo appoggio sul territorio. Schiavoni ha già dato la disponibilità, Schiavoni stesso, come detto, cercherà di farsi aiutare da Federico Petrolini. Io che di solito voglio essere un po' ottimista, credo pochissimo a questa operazione, ma perché ho questa idea qua che voglio esporre a voi che state dall'altra parte? Schiavoni e Petrolini dovevano dare una mano a, ad Andrea Marinelli qualche anno fa, quando la società era pulita, non c'erano i debiti, non c'era questa situazione che si è creata nell'ultimo anno e mezzo. Per una serie di motivi i due rifiutarono e Marinelli poi decise, dopo quelle comunicazioni, di lasciare il testimone a Sosteniamo l'Ancona. Quindi io faccio fatica a pensare che in una situazione completamente diversa Schiavoni e Petrolini prendano in mano la situazione insieme, andando a mettere il doppio, se non il triplo, della cifra che chiedeva Marinelli prima, in una società completamente distrutta, spaccata. Quindi io incrocio le dita, perché sarebbe bello rivedere in sella due personaggi che conosciamo, che stimiamo tutti, con Balducci che non si è presentato ancora alla radio, ma sappiamo che essere uno tra i primi degli ascoltatori, come il direttore sportivo Domenico Sfrappa, tra l'altro, che rientrerebbe nel progetto qualora andasse in porto. Però c'è questa possibilità e noi cercheremo di raccontarvi tutti i movimenti. Poi c'è chi si lamenta, dice vabbè, ma Schiavoni, vedrete, non farà nulla, è stato chiaro, l'abbiamo sentito l'altra sera in diretta con Giampiero, lui doveva dare la spinta emotiva, è dal 97 che cerca di prendere la società, poi alla fine per una serie di motivi non fa mai il passo giusto. Questo può essere anche vero, ma le alternative quali sono? Ci sono? Ci sono? Io in questo momento non credo. Poi il commento di Andrea Biecara ieri sera sulle nostre frequenze, credo Stefano, che sia stato piuttosto chiaro: con una società demolita, sfilacciata, dove ognuno va dove vuole. Cioè Miani, che non firma comunicati ma li trascrive, viene considerato l'uomo che è rimasto solo, un uomo solo al comando, con chi? Con D'Angelo, che non è un imprenditore, perché se lo si chiama imprenditore si arrabbia, non è un socio, doveva entrare in società prima dell'arresto che c'è stato, e va bene. Loro due si muovono e hanno il comando dell'Ancona, questi due signori, che continuano ad andare avanti imperterriti, verso dove non si sa, perché... Uno poteva pensare, ma perché se ci sono tutte queste difficoltà non parlano, non dicono niente, non portano i libri in tribunale? No, vanno avanti, ogni tanto qualche bonificuccio entra, vivacchiamo così, oggi non parlo, oggi non dico niente, oggi litigo con un giocatore, domani un giocatore parla, esce allo scoperto senza l'autorizzazione della società. Questa è l'Ancona. Poi sappiamo che il direttore generale Naciariti, che non ha nessun tipo di contratto, comunque continua a tenere dei contatti in piedi con i famosi calzaturieri, perché guardate che non ci siamo inventati noi la storia dei calzaturieri, che dicono tra l'altro, nonostante secche smentite, di essere ancora interessati all'Ancona. Poi Mastro Pietro è sparito, Ranieri fa le fotografie con Totti e dice che da Roma presto ci saranno novità, cioè continua la buffonaggine. È questo che forse indispettisce più di ogni altra cosa. E quello che fa più dispiacere, e ci ricolleghiamo a Paolucci, che siccome la gente non è stupida, come non sono stupidi gli organi di informazione, si sarebbe potuto creare davvero un blocco unito, un blocco unico, per sconfiggere questi signori che sono venuti ad Ancona e non si sa bene per quale motivo. Attenzione al tranello, Miani per conto della pseudo società vuole affidare alla tifoseria i tre giocatori per spostare il bersaglio della società ed esagerare gli animi contro i giocatori. Attenzione, potrebbe essere anche questa una chiave di lettura, perché non ci meravigliamo più di nulla. Però continuano tutti a rimanere lì, e quindi se sappiamo soltanto che c'è Schiavoni di mezzo, con Petrolini, con Balducci, che vogliamo fare? Non vogliamo appellarci a loro? È una speranza, poi vedremo come andrà. Difatti speriamo che quelli interessati a prendere la società siano i romani. Saranno i romani? Stefano.
Saranno i romani? Io che ti devo dire? Il cuore direbbe diamo ancora fiducia
a Sergio Schiavoni.
A Sergio Schiavoni. La ratio direbbe che non si combina niente neanche stavolta.
Però ecco, e qui vorrei suscitare in chiusura un dibattito con te e con i nostri radioascoltatori. Non si concluderà niente perché non vorranno concludere loro, uno. Due, non si concluderà niente perché non ci sono i presupposti per farlo, tre. oppure perché chi gestisce adesso la società, un uomo solo al comando, vorrà spostare anche in questa drammatica situazione che Ancona Sportiva sta vivendo il tiro dove dice lui? Perché anche questo è un tema, eh?
È un tema, ma anche ieri lo abbiamo tirato in ballo, se ti ricordi, durante la puntata di ieri sera, perché sono tornate di nuovo alla mente la reazione proprio del direttore generale, Dina Cerriti, nel momento in cui avevamo sollecitato sulle cordate il fatto e avevamo segnalato della cordata che stava cercando di portare avanti Schiavoni. Non abbiamo trovato un entusiasmo, anzi, tutt'altro, una freddezza totale, perché sappiamo, appunto, come hai detto tu, che Nacerriti è quello che porta avanti la cordata
dei calzaturieri,
stavo usando il termine anconetano e quindi suonava malissimo, dei calzaturieri. Però lui c'ha questa cordata. Miani probabilmente sta tentando un'altra strada da quello che arrivano, contatti con altri soggetti. Non è detto che...
Chi vedrebbero logicamente di buon occhio lui per continuare a farlo restare?
Probabilmente.
In qualsiasi categoria, visto che ci risulta che assieme a Gianfranco D'Angelo, responsabile del settore giovanile, stanno chiedendo in giro la disponibilità di campi per far allenare i ragazzi, vedi Torrette, questo ci risulta, lo verificheremo nei prossimi giorni. Magari qualcuno tra gli allenatori che hanno fatto parte della direzione dei ragazzi avrà il coraggio di raccontare quello che accade nel settore giovanile. Noi avevamo dato ampia apertura anche ai genitori dei ragazzi, che tutta Ancona chiacchiera su come viene gestito il settore giovanile, però quando metti il microfono sotto a qualcuno o il taccuino per prendere appunti virgolettando una dichiarazione non trova il coraggio nessuno di farlo. Vorremmo indagare, vorremmo andare a fondo, magari qualcuno deciderà di rompere questa omertà che dura da non si sa quanto. Scusa Stefano, ti ho interrotto.
No, ma siamo lì, insomma, il discorso è sempre quello, cordate e contatti, un po' anche come segnalato ieri dal presidente di Sosteniamo l'Ancona, Andrea Bieker, quasi singolarmente, cioè ogni componente di questa società sta tentando una strada diversa. Di nuovo, divisione totale, ognuno dà la sensazione di cercare di portare l'orticello verso casa sua, verso casa propria, non sicuramente negli interessi dell'Ancona. E questo potrebbe essere proprio il fatto più pauroso, più preoccupante di tutto. Il fatto che ognuno cerchi ancora una volta in maniera autonoma una propria soluzione. E questo è stato il viatico poi di tutto quello che è successo. Dal passaggio a Sosteniamo, dal buco in bilancio all'interno di Sosteniamo, il fatto di non aver chiesto aiuto alla città, di non aver detto che chi stava gestendo in quel momento si era trovato in difficoltà, perché io non metto in dubbio che non ci sia stata malafede da parte di chi stava gestendo, ma la mancanza proprio di conoscenza del settore, quindi che si sia trovato in difficoltà. Però a quel punto doveva alzare le mani, doveva dichiarare quello che abbiamo detto per 2 anni, la trasparenza che mancava, doveva dichiarare che erano stati commessi degli errori e che c'era questa difficoltà. Invece si è cercato di coprire gli errori facendo altri errori, facendo buco in bilancio, si cerca un socio che entra e porta soldi freschi per chiudere questa partita aperta, poi si aprono le cordate, ce ne sono 3, ce ne sono 4, chi sceglie la cordata a cui appoggiarsi? E come si fa a dire che le altre non sono all'altezza? C'è stato chi ha preso questa scelta, ecco che si è aperta la strada a Ranieri. 3 milioni di euro di sponsorizzazioni, Zeman che arrivava ad allenare ad Ancona, giocatori incredibili, paventati, in 3 anni la Serie A, insomma...
Questo un nome e un cognome anche lì su Ranieri, eh? Il papà è Eutimio e Fabio Brini.
La mossa di Fabio Brini, portata che ha sconvolto tutti, cioè credenziali spacciate per un futuro roseo dell'Ancona e poi i fatti sono stati tutt'altro. Ranieri è uno dei soci che non ha versato ancora l'intero capitale sociale, non dimentichiamocelo, tra le altre cose. Buco di Ranieri, si aprono di nuovo le porte, si cerca una nuova cordata per rilevare altre quote. Chi ha scelto l'ingresso di questa nuova cordata, a differenza delle altre che erano state prospettate e da voci che dicono che un'altra cordata era stata scelta al di là di quelle prospettate? C'era un'altra cordata, anzi più di una, però ne è stata scelta una. Una cordata che doveva versare, e anche questo ieri Bieker l'ha ricordato, avrebbe dovuto versare capitale sociale, perché è previsto, lo fai dal notaio, acquisti delle quote, entri con il tuo, il tuo capitale, e poi è stato versato questo capitale sociale? No, no, non per intero, cioè mancano 140.000 euro non versati, guarda caso l'unica... l'unico socio che era quello di ultra minoranza, cioè il 2%, sosteniamola, con è l'unico socio che ha versato tutto il capitale. Nei grandi errori portati è l'unico socio che ha fatto ciò, cioè che ha portato capitale sociale.
L'unica certezza è la malafede, chiaro, laconico il messaggio di un nostro radioascoltatore, poi tutti la vuole e nessuno la piglia, i soldi sono finiti, la Serie C diventerà la nostra champion, poi è chiaro che la gente non ritorna, forza vecchio cuore bianco-rosso, tutti la vuole e nessuno la piglia, non è che... la vogliono così in tanti, è questa Ancona che se andrà male e c'è questa possibilità rischia proprio di scomparire dai radar definitivamente, forse ci toglieremo un peso, forse sarà un dolore, lo sarà, ma non per tutti, perché non si doveva arrivare a questa situazione. Adesso è inutile riandare a scavare, dire chi è la colpa o chi non è la colpa, andiamo sui fatti. La società in questo momento è un disastro e chi è l'artefice di questo disastro continua a rimanere lì. Vuole per essere intervistato una mail con le domande, lui risponderà. Ma chi è? Vabbè. 20:05.
Ci siamo, direi.
Grazie a tutti, replica domani alle 13:10.
C'era l'ultimo lancio, sì, che riguardava sempre la San Benedettese che aveva cercato il ricorso di urgenza e invece le squalifiche, questa è una mano che ci arriva, le squalifiche per Damonte e Sander rimangono applicate. Quindi per quello che riguarda, ricordiamo la partita di domenica scorsa, per chi ha giocato la domenica, noi abbiamo fatto tutto il lungo ponte, siamo arrivati fino a lunedì sera e insieme alla San Benedettese, la San Benedettese aveva perso anche Sabatino e Damonte,
che sono stati squalificati. Assenze importanti per la San Benedettese, che approfondiremo domani nell'ultimo appuntamento della settimana.
Quindi,
con Punto Biancorosso.
Una chance, insomma, in più per quello che riguarda i biancorossi, per il match di domenica, che ricordiamo è vitale. Sicuramente per quello che riguarda il proseguo, la speranza di proseguo, quindi è importante essere presenti per la maglia, lasciamo perdere tutto il resto, ma per la maglia, solito invito che vi facciamo, per la maglia, essere presenti allo stadio del Conero.
Anche per non consegnare lo stadio ai San Benedettesi.
Poi domani sera cercheremo di darvi anche il numero della prevendita per quello che riguarda proprio gli ospiti. Forse un errore anche qui da segnalare, ma tanto noi ne facciamo tanti. Il porto un amico non è stato fatto, cioè che ci faceva schifo se da Samb avessero portato qualche numero in più. Alla fine sono soldi in cassa, visto che Dalle notizie così, diciamo di sottobosco che arrivano, ultimi pagamenti vengono fatti con i soldi del botteghino, la speranza di poter pagare e accontentare qualcun altro ci faceva veramente schifo, e allora abbiamo pensato bene di attaccarci anche a questa soglia. Vabbè, tutto fa bene. In chiusura però vi ricordo che sabato 6 maggio alle 20:30 al Circolo Walter Germontari in via Colle Verde 2 ad Ancona si terrà il torneo di burraco organizzato dal club Noi Biancorosse. Il ricavato del torneo, prezzo per partecipante 10 euro, compreso il ricco buffet. Tantissimi premi importanti, ma veramente importanti. Il ricavato verrà devoluto all'acquisto dei marchi utilizzati dall'Ancona 1905, perché, come scrivono Noi Biancorosse, possano essere donati al comune in quanto patrimonio di tutti i tifosi e della città.
Grazie Stefano per questa sera. Domani la replica alle 13.10. Torneremo in diretta domani sera alle 18.30 per l'ultimo appuntamento della settimana. Sono annunciati ospiti importanti, speriamo di averli tutti. State con noi come al solito. In conclusione saluto Filippo e tutti gli altri amici, Claudio, Pietro, tutti, veramente. Ieri buone notizie per Filippo, da quello che ho potuto comprendere. Continua così, dai, che ti abbracceremo presto. Buona serata e forza ancora come al solito.
Punto biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18.30. Ancora!